Allora, buonasera a tutti, dichiaro... È acceso. Okay. Dichiaro aperta la convocazione della prima commissione. Procedo con l'appello Allegra Giovanni, Antico Rosa, Battafarano Giovanni è assente per motivi di lavoro, Cantella Raffaela, Genco Elena, Mastri Alessandra, Ruento Guido, Stasi Luca, Terrizzi Caterina, Andreotti Viviana, Capogna Giuseppe, Ippolito Salvatore, Mercadante Saverio presente, Russo Maurizio, Scavone Marco, Sfillaci Rossana, Tinozzi Luigi, Virga Barbara. Allora, procediamo con l'approvazione verbale sedute del 30 maggio 2016 e 30 giugno 2016, 20 luglio 2016. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Tinozzi? Virga? Sì, infatti me l'ha detto prima, il Presidente del Consiglio avrebbe dovuto comunicarcelo. Grazie consigliera. Quindi... Allora, i verbali quindi sono approvati, il secondo punto è bilancio di previsione 2016-2018, assestamento generale al 30 novembre 2016. Questo invito l'assessore Castagno o dottoressa Brunetto.
Sì, grazie Presidente. Beh, darei la parola al dottoressa Brunetto che ringrazio della sua presenza. Sostanzialmente possiamo fare una sorta di duetto, lei sulla parte tecnica, io faccio il politico una volta tanto. Prego.
Vabbè, allora, voi sapete che con la riforma della contabilità la procedura di verifica degli equilibri di assestamento generale del bilancio è anticipata al 31 di luglio. È data però facoltà agli enti di disciplinare nei propri regolamenti di effettuare più volte nel corso dell'esercizio queste verifiche. Il nostro regolamento di contabilità ha previsto che la verifica venga effettuata due volte nel corso dell'anno, sia a fine luglio sia a fine novembre, anche perché il ragionamento che era stato fatto è che il 31 di luglio, con un bilancio che viene approvato, l'anno scorso l'abbiamo poi approvato ad aprile, insomma il 31 di luglio fosse veramente un termine molto, molto prematuro per riuscire a fare una verifica generale. E considerato che comunque il bilancio può essere modificato fino al termine del 30 di novembre, il regolamento ha previsto questo adempimento in due momenti. Volevo solo dire, prima di iniziare a presentare nel mezzo della delibera, due cose. Vabbè, uno, ho consegnato già a tutti i pareri dei revisori dei conti, sia su questa delibera, sia su quella del punto 3, sia su quella del punto 5, che è quella della concessione della gestione degli impianti pubblicitari. Purtroppo è sempre un po' difficoltoso, visto che i revisori sono sparsi in giro per il Piemonte, a riuscire ad acquisire in tempo utile. Avevamo i tempi per convocare la commissione, per cui sono arrivati in quel giorno lì, ma ormai era partita la convocazione, quindi vi ho consegnato adesso, saranno comunque allegati e disponibili per il Consiglio Comunale, ma per chi c'è in commissione, insomma, sono già stati consegnati. L'altra cosa che volevo dire è che siccome questo adempimento lo facciamo dopo aver già fatto quello di luglio e quindi abbiamo usato come testo della delibera il testo di luglio, nella prima, in quella dell'assestamento generale, è rimasto un rifuso nella delibera che vi è stata mandata, verrà corretta in quella del Consiglio, perché si dà atto che era inserita all'ordine del giorno della seduta della Commissione del 20 di luglio, chiaramente inserito in quella del 22 di novembre. È rimasto un rifuso dal testo vecchio, quindi ve lo dico, correggetelo in quella che andrà in Consiglio, quindi che vi verrà notificata per il Consiglio, troverete il testo assolutamente corretto. Detto ciò, che cosa abbiamo stato fatto con questa delibera? Beh, è stata fatta la verifica generale, quindi di tutte le voci di entrata e di spesa in funzione di quella che è la gestione, è stata la gestione dal primo di gennaio alla metà di novembre. E in particolare l'andamento dell'anno ha fatto emergere alcune minori entrate che sono compensate da nuovo maggiori entrate corrispondenti. In particolare abbiamo minori entrate sull'imposta pubblicità, che è legata comunque al calo delle attività finanziarie, delle attività pubblicitarie e delle attività commerciali, e sulla Tari voi sapete che abbiamo definito con le organizzazioni sindacali degli accordi per l'agevolazione ISEE. L'anno scorso era stato il primo anno di introduzione del nuovo ISEE e in base alla situazione, ai risultati insomma dell'attività dello scorso anno, quest'anno con le organizzazioni sindacali sono stati modificati i parametri per concedere le agevolazioni. La situazione dei cittadini sul nostro territorio, come in tutta Italia, insomma, risente della crisi, per cui con l'applicazione anche dei nuovi indicatori ISEE abbiamo avuto più richieste di agevolazioni, cioè più soggetti che avevano diritto alle agevolazioni rispetto alle somme che noi avevamo stanziato a bilancio. Andiamo a finanziare queste somme con riduzione di altre poste di spesa sulle attività sociali, in sostanza sono costi sociali questi, e quindi siamo andati a finanziare questi interventi con altre voci già stanziate per il sociale, che invece vanno a beneficio di queste categorie, insomma, per consentire lo sconto. Era un capitolo proprio interventi per il sociale. Vuol dire che avevamo stanziato 120.000 euro, siamo arrivati a 139 rossi con le richieste, quindi diciamo a 140. In base a tutte le istanze. Meno 20.000 euro, c'era un capitolo del welfare per interventi sul sociale, quindi abbiamo ridotto da lì per consentire insomma di coprire anche queste agevolazioni, sempre nell'ambito appunto del welfare, quindi non... No, vabbè.
Polizio.
No, solo... vabbè, non so, se no mi diventa difficile spiegare i conti, cioè... Io ve lo sto spiegando tecnicamente, poi la scelta chiaramente è politica. Poi sono stati individuati minori accertamenti sui canoni di concessioni cimiteriali, quindi anche lì abbiamo dovuto ridurre per garantire insomma l'andamento. Dall'altra parte invece, non so se vi ricordate, con la prima variazione di bilancio avevamo ridotto il trasferimento dello Stato per la copertura del gettito TASI, perché il Ministero aveva pubblicato un dato e noi avevamo dovuto adeguare i nostri stanziamenti a quel dato lì, ancorché fosse più basso rispetto a quello che effettivamente era il gettito effettivo del 2015. Adesso man mano il Ministero sta recuperando tutti i dati dei versamenti e quindi ha integrato questo stanziamento di 31.000 euro per la TASI e di altri 13.000 euro per gli imbullonati. Gli imbullonati sono quegli impianti che sono legati alle attività produttive, che prima erano accatastati a parte, che invece adesso vengono accatastati unitamente all'unità produttiva. Quindi questi sono tutti i dati che sono pubblicati sul sito del Ministero, quindi ci hanno riconosciuto queste ulteriori somme, 31.000 euro per il riconoscimento TASI e 13.000 per gli imbullonati, e poi altri 2.500 euro per l'estinzione anticipata dei mutui, che vedremo dopo, c'è una delibera dove andiamo a estinguere anticipatamente un mutuo e quindi abbiamo già certificato i costi presunti e il Ministero ha già fatto un riparto provvisorio di questi costi che dovranno poi essere certificati definitivamente alla chiusura dell'esercizio. Sul fronte invece delle entrate extratributarie abbiamo individuato 3.500 euro in più sui diritti di segreteria, 6.500 euro sulla quota che ci viene riconosciuta per lo scambio sul posto sugli impianti fotovoltaici e 86.000 euro per i dividendi smart e 6.000 euro per rimborso delle utenze. Quindi in sostanza con queste entrate si va a finanziare, a pareggiare le minori entrate che invece abbiamo individuato prima. Ci sono poi delle poste sulla parte corrente, ancora un contributo di 4.000 euro che è un rimborso da altri comuni per la fornitura di libri di testo di bambini che frequentano la scuola ma sono residenti in altri comuni, quindi quella è una partita che entra e esce, e 2.000 euro in più per la trasformazione dei diritti di superficie in proprietà, che invece abbiamo stipulato gli atti e quindi rispetto a quello che avevamo previsto abbiamo questi ulteriori 2.000 euro che andiamo a collocare a bilancio. Questa è sostanzialmente la delibera di assestamento, con poi qualche aggiustamento di storni tra capitoli, tra un capitolo e l'altro, che però insomma le variazioni consistenti in più e in meno, questo è il tema.
Ci sono domande, ma vi rispondo solo. Ci sono domande? Un attimo, consigliere Di Rossi, ha chiesto la parola, no?
Come
visto che schiacciava.
Non so, per me è indifferente se sia prima, sia chiaro.
Va bene, va bene.
Vado io? Va bene.
Grazie.
Prego, consigliere Di Rossi.
Ma come sempre rimango stupita del fatto che l'assessore Castagno si dichiari un politico e lasci la parola alla competente dottoressa Brunetto, quando poi alla fine doveva solo spiegare le minori entrate e le eventuali maggiori entrate extratributarie, che poi abbiamo capito si parlava di un 20.000 euro in meno al welfare. Credo che una persona del suo spessore non necessiti dell'intervento della dottoressa Brunetto, ma non è questa la ragione per cui sono intervenuta. Volevo chiedere, in merito alle entrate extratributarie, leggo che abbiamo dividendi SMAT per euro 86.500, se non erro SMAT è la società che gestisce l'acqua pubblica, in merito alla quale è stata portata dalla maggioranza una delibera con la quale il sindaco ha deciso di professarsi ed esporsi in modo tale per cui questa società diventi di diritto completamente pubblico. Ecco, visto che gran parte delle entrate extratributarie che vedo, le uniche che effettivamente incidono per un 86.000 euro rispetto a pochi euro rispetto alle altre voci, vorrei comprendere come si sta giostrando, come si sta comportando il sindaco dal punto di vista appunto di questa delibera ormai portata avanti e votata dalla maggioranza, e soprattutto cosa pensa di fare nel caso in cui altri soggetti la pensassero come lui e questi dividendi non fossero magari più possibili, non entrassero in più nelle casse del nostro comune, perché comunque la cifra non è irrisoria. Se l'assessore sa qualcosa, grazie.
Prego, assessore Castagno. Scusa, devi spegnere. Sì, adesso c'è. Okay.
Beh, sicuramente l'assessore sa qualcosa, insomma, in merito, no? Intanto darei qualche dato in più, no? Perché l'azione SMAT ne abbiamo sia direttamente ma anche indirettamente. Nella CDU SPA c'è una quota di SMAT che indirettamente fa capo a Venaria, no? Quindi Comune di Venaria partecipa alla CDU SPA, la CDU SPA a sua volta ha l'11% di SMAT in portafoglio. I dividendi che riceve Venaria, che mette a bilancio e ci sono in questa variazione, arrivano direttamente dalla, diciamo dalla partecipazione, cioè dalla partecipazione diretta. Vi è tutta una partita che all'interno del CDU SPA su cui abbiamo già fatto delle contestazioni politiche, perché nel momento in cui sosteniamo, e qui lo ribadiamo, no, la necessità di trasformare la società da un SPA, quindi una società per azioni che originano i dividendi, in una società o strumentale o una sorta di consorzio. Sapete che c'è tutto un rivolgimento sulle partecipate, quindi è un dibattito che è aperto e che avrà una sua analisi ulteriore. Nel momento in cui si trasformasse non darebbe più origine a dividendi, correttamente. Però non è che spariscono i soldi, è ovvio che la sistemazione, la trasformazione societaria fa sì che quegli utili in qualche modo che si confermano nella loro produzione arrivino dove devono arrivare. Certamente, se io potessi trasformare in consorzio o in società strumentale, quegli utili non li faccio produrre come utili, ma li trasformo in servizi. Se sono servizi che stanno all'interno della società, non li devo erogare io come città. Quindi il conto deve tornare, non è che trasformo e gli utili spariscono, ci mancherebbe, sarebbe un danno per tutta la cittadinanza. Ecco, per cui sulla questione SMAT certamente si può confermare, no, la necessità di trasformare la società, ma anche un SPA che raggiunga lo stesso scopo, cioè mantenere l'analogo regime giuridico ma che corrisponde a una società di tipo strumentale, potrebbe essere coerente. Non abbiamo già una ricetta definita, perché comunque, come dicevo prima, il dibattito e anche le analisi sono in corso, lo studio è in corso, e peraltro sono norme che andranno a coinvolgere tutte le società partecipate, tutte le partecipazioni, per cui diciamo l'analisi in corso produrrà dei risultati che ritengo saranno abbastanza vistosi nei prossimi mesi. Non c'è ancora una ricetta definita, ma sicuramente per quello che riguarda i dividendi SMAT non è che ce li facciamo portare via, ci mancherebbe. Anche trasformando la natura della società, se ci sono degli utili, gli utili rimangono, cioè vanno a chi devono andare di competenza. Ecco. Per quello che riguarda invece la prima questione, cioè riguardo i 20.000 euro in meno di welfare, non è che ci sia una minore spesa di welfare, le agevolazioni ISEE sono agevolazioni che si inquadrano nel settore welfare, per cui diciamo, i 20 in più di spesa per le agevolazioni ISEE per noi è 20.000 che sono e che rimangono in ambito welfare. Ecco. Grazie.
Grazie Assessore. Prego Consigliere Tinozzi.
Sì, in parte era una delle domande che volevo fare in merito alla questione poi della delibera che era stata approvata un po' prima che vincesse l'Appendino a Torino rispetto alla situazione che in questo Consiglio Comunale in merito alla SMAT era venuta fuori. Non ultima poi sulla città metropolitana abbiamo visto il pensiero che a volte non si riesce a trasmettere nei fatti quando si amministra, perché fare propaganda è bello, però poi quando si vota bisogna avere la maggioranza. Ahimè, nella città metropolitana non c'era e quel fondo di riserva mi sembra che sia ancora, si sta cercando qualcosa da... Volevo fare una domanda tecnica alla dottoressa qui sulla questione cimiteriale, perché non l'ho sentita prima, quella minore entrate di 80.000 euro rispetto ai cimiteri, no? E più l'altra, l'ho sentita nella sua introduzione, che purtroppo in un momento di crisi magari si faceva pubblicità di più e quindi l'affissione era più facile guadagnare dei soldi. Non ho capito bene questa qui legata alla questione cimiteriale, 80.000 euro in meno.
Sono i proventi dei canoni di concessione dei loculi. Voi sapete che noi li
diamo in concessione i loculi a fronte delle richieste, insomma, man mano che
muoiono le persone. Quest'anno ne sono morti di meno.
Questo non lo so, o comunque non hanno acquistato il loculo, nel senso che magari ci sono più persone che si fanno cremare o inumazioni, non lo so. Questo è l'andamento dell'entrata, però arrivati al mese di ottobre, sulla base dell'andamento dei primi 10 mesi dell'anno, non si poteva mantenere a bilancio una previsione che era stata fatta in funzione, insomma, dell'andamento degli anni precedenti, che però è stata...
Questa è una domanda tecnica, invece quella politica, non è che perché abbiamo fatto una delibera in merito a quello che... Io acquistavo un loculo prima e l'avevo in concessione per un numero di anni diverso rispetto a quello che ho adesso, no? Perché l'amministrazione comunale ha fatto una scelta di ridurre la concessione degli anni agli oculi. Magari se io prima acquistavo il loculo e avevo la possibilità di avere 30 anni, adesso non mi ricordo, dico 50, adesso abbiamo fatto la riduzione, ecco che magari qualcuno ci pensa e dice vada druendo, no? Anche se poi magari dovremmo capire alcune cose. L'altro aspetto che evidenzia questa variazione di bilancio, tolto il fatto che bene fa l'amministrazione comunale, a differenza di alcune amministrazioni comunali, perché i mutui, mi ricordo quando avevamo l'assessore Banfo, che avevamo allungato tantissimo i mutui che noi avevamo perché spalmavamo tutto il debito in più anni. Oggi vediamo che uno di quei debiti che abbiamo spalmato in quegli anni, oggi...
Consigliere Tino, si prego, su questo punto lo tratteremo più avanti.
No, è il bilancio.
C'è anche come variazione.
C'è una variazione, sapete.
Diciamo che la vediamo adesso, non la vediamo dopo,
lo possiamo trattare.
Fa parte di quell'argomento che ha trattato la dottoressa, sto trattando di quello, poi vedetela quando volete, per me non cambia niente. Io sono favorevole a questa situazione in cui andiamo a risparmiare, anzi, se ci sono altri mutui e abbiamo dei fondi di riserva, usiamoli per questo, perché almeno portiamo a casa dei risultati, poi vedetela quando volete.
Grazie, consigliere Tinoci. Prego, assessore, se vuole rispondere al merito.
Però anche io ce l'ho accesa. Si sente? Sì. Sui cimiteri le fa un'analisi, no? Ecco. Diciamo che bisognerebbe farle in modo più approfondito, perché comunque si può anche sostenere ragionevolmente che in realtà questo tipo di tendenza sia dovuta a una minore richiesta di loculi, che potrebbe essere una maggiore richiesta di inumazione, ma anche, come dimostrano dei dati, una richiesta crescente di cremazione. Tant'è che su questo aspetto, se ricordate la variazione del regolamento presentata, non ricordo se aprile o maggio, in consiglio, aprile, l'indicazione era che rinunciamo a fare l'ampliamento del cimitero per creare nuovi spazi per i loculi, poi in virtù di una presumibile domanda minore di loculi. E in effetti così è stato, però non dobbiamo vederla come una cosa negativa, non è che bisogna per forza comprare il loculo, perché se io avessi fatto un mutuo per ampliare il cimitero con i loculi, avrei, no, a bilancio in spesa corrente l'onere di sostenere quel mutuo. Quindi non è che bisogna vedere negativamente, però posso dire ragionalmente che non ho un'analisi precisa, e quindi su cosa attribuire con certezza.
Thank you.
consiglia Guido Rosso. Per quello che era un... Per...
Una è stata realizzata. L'altra rotonda, sì, non ti ricordo.
Sempre via Guido, sempre via Guido Rossa.
Non è mai stata realizzata. Però, se possiamo, visto che parliamo di cimitero ed è stato spostato...
Però, consigliere Tinozzi, visto che è memoria storica della città del Consiglio Comunale, la inviterei maggior precisione su quel punto, perché per quello che era un comune cittadino di ieri, come sono stato io fino a me in Consiglio Comunale, tutti hanno visto quella scelta di spostare quella casa per dargli maggior valore, perché si è affacciata via Barbicinti. Non è perché Valletto, perché da fuori cittadino comune la leggeva proprio, perché comunque quella casa gli è stato attribuito un maggior valore edilizio. La rotonda è stata realizzata, una, l'altra non ho notizie in merito, quindi su queste cose vedo che anche nella politica che facevate parte... Il muro è ancora lì, non è stato ampliato, però la casa è stata spostata dove i costruttori volevano, è diventata appetibile anche la maggior vendita. Prego, assessore.
No, sicuramente non sono a conoscenza di questo fatto, però non possiamo concludere che ci siano meno morti. Rispetto a qualche anno fa, ad esempio, il dato della cremazione è piuttosto rilevante, no? Che oggi come oggi mi pare che un terzo delle persone che scompare chiede la cremazione. Sicuramente qualche anno fa questo dato non c'era, anzi questo potrebbe essere anche interessante come tema di valutazione. Se abbiamo dello spazio, perché no, si potrebbe anche pensare ragionalmente, no, a realizzarlo a Venaria, no, questo aspetto. Comunque vedo di fare qualche analisi in merito, no, per comprendere le cause. Sì, me lo sono annotato, me lo annoto, senz'altro. E per quello che riguarda invece la delibera Smart, se volevo ancora, cioè la delibera Smart famosa relativa al bilancio di Torino, posso aggiungere questo, che in quella sede abbiamo sostenuto la posizione che segue, cioè siamo stati favorevoli alla distribuzione delle riserve straordinarie della Smart, come richiesto dal Comune di Torino. Ritengo di essere coerenti con quali fossero le premesse, no, a tutto il dibattito relativo all'acqua pubblica, nel senso che quelle riserve sono utili non distribuiti, finalizzati all'acquisto delle azioni proprie. Come dire, siccome le azioni proprie si possono comprare e sottoscrivere solo con utili non distribuiti, allora bisogna accantonare 5 per avere 1 per ricomprare le azioni in circolazione. Ecco, questo meccanismo aberrante l'abbiamo contestato, per cui su questa base ci siamo dichiarati favorevoli, alla distribuzione.
Prego consigliere Capogna a seguire il consigliere Russo e a seguire la consigliera Virga.
Sì. No, brevemente tre considerazioni allora sui tre temi principali che sono emersi, per cui il primo, questo che riguarda la lungimiranza amministrativa che appunto un governo cittadino deve avere nel momento in cui governa una città, quella di valutare insieme al Consiglio, per cui l'esecutivo non in maniera solitaria ma con il confronto valutare se procedere con l'investimento e l'utilizzo di risorse per l'ampliamento del cimitero è una scelta che non in questo momento, valutato il trend, per cui il fatto che magari le famiglie fanno altre scelte, magari muoiono di meno, oppure vanno al posto di comprare il loculo, decidono adesso che magari si è bonificato di andare in terra e quant'altro, dice è più conveniente quindi procedere al non ampliamento, o in alternativa fare attenzione, così come diceva il consigliere Tinotti, che magari fra 3-4 anni per una valutazione errata o parziale ci ritroviamo come 10 anni fa ad avere mancanza di loculi. Questo è, come dire, una valutazione importante che a livello amministrativo siamo chiamati a prendere oggi e nei prossimi mesi, nei prossimi anni. La seconda considerazione che ho già in qualche modo anticipato rispetto alla questione della Tari, è ovvio, Assessore, che se noi avevamo previsto 120.000 euro e in base all'accordo con i sindacati sulla Tari ne spendiamo 140, c'è questi 20.000 euro in più di maggiore spesa, che vengono compensate con minori spese su altri capitoli. Però io il concetto che volevo fare, allora, se noi gli facciamo credere ai sindacati che da una parte gli diamo un qualcosa e poi glieli togliamo da un'altra parte, allora qual è il beneficio? Perché è questo proprio la difficoltà amministrativa. Se noi gli concediamo qualcosa sulla Tari, per cui sul welfare comunque, con un accordo sindacale, e poi però non siamo in grado di reperire questa differenza, questo quid che manca da un'altra parte, mantenendo gli stessi canoni del settore welfare, e allora è un modo, come dire, elegante per dire ti abbiamo dato da una parte e ti togliamo dall'altra. Allora io per quello volevo capire questi 20.000 euro, queste minori spese, dove abbiamo deciso di risparmiare, perché se sono dei risparmi sul taglio di sprechi, su cose superflue che avete valutato, ci sta, siamo riusciti a concederti qualcosa in più andando a risparmiare e a ottimizzare e a razionalizzare, ma se invece sono, tra virgolette, delle scelte legittime, politiche, rispetto a riduzioni magari di altre cose, di servizi o su qualche altra cosa, allora qua possiamo eventualmente, mi sento di poter magari dire qualcosa. L'ultimo passaggio, che è l'ultima considerazione, come dire, a volte, secondo me, bisogna, e questo lo dico a me stesso, quando si amministra, allora è facile, no, immaginare di fare sempre campagna elettorale, per cui continuiamo sempre con gli slogan, poi però quando ci troviamo di fronte alla realtà, la realtà quella che della quotidianità, è chiaro che il rischio vero, concreto di farsi degli autogol è grosso. Allora, sul discorso dell'acqua, è evidente che si è impostato, dal vostro punto di vista o dal punto di vista dell'Appennino a Torino, tutto un ragionamento sulla SMAT, poi però ti trovi a doverti confrontare con la realtà di un bilancio comunale, e quei 6 milioni di euro adesso te li devi andare a trovare, erano messi in bilancio, per cui tu vai lì a chiedere l'utilizzo delle riserve all'assemblea dei soci, e l'assemblea dei soci ti dice no, e questo ti porta un grosso problema, perché adesso contavi su quei 6 milioni e adesso te li devi trovare da qualche altra parte, per cui da questo punto di vista un po' più di pragmatismo, di realismo, perché è facile fare populismo, il rischio di una deriva populista è grossa. Allora io credo che nel momento in cui uno è chiamato ad amministrare un comune deve dimostrare, al di là della propria appartenenza, della propria ideologia, di essere un buon amministratore, perché oggi comunicazione, comunicare dei concetti è facile, possiamo mettere manifesti finché vogliamo, ma intanto la realtà è quella poi di trovare o provare a trovare delle soluzioni rispetto ai problemi quotidiani dei cittadini, e questo al di là del che ci chiamiamo Movimento 5 Stelle o PD.
Vuole rispondere adesso? Prego, così dopo interviene il consigliere Russo.
Per quello che riguarda l'ISEE, cioè la maggior spesa, il capitolo specifico che è stato usato per compensare un'attribuzione a CISSA non per progetti specifici che non sono stati utilizzati dal CISSA, sì.
Oltre alla quota ordinaria che trasferiamo al CISSA per abitante, tutti gli anni vengono previsti dei capitoli con delle somme minime per dei progetti specifici che il CISSA può attivare. Qui si era verificato, cioè si è, l'ufficio ha verificato che comunque non erano partiti questi, una parte, perché erano 50.000 euro stanziati su progetti specifici, sono stati utilizzati.
Sì,
non so, ne sono stati utilizzati 30.000 in funzione di quello che si è riuscito a far partire fino a metà novembre, per cui si sono ridotti i 20.000 da quel capitolo lì. No, solo per darvi l'indicazione, adesso
c'era prima stata anche una riduzione di 50.000 euro a favore del CISSA, no?
Come?
C'era stata anche una riduzione di 50.000 euro a favore del CISSA?
No.
Provvedimento. Meno 50.000.
Ma avevano chiesto loro, ma quello sulle famiglie, sì, ma...
commissione.
Sì, ma
con la Posca Gennari.
L'indicazione che non c'era nemmeno l'utilità di darli.
Che non c'era l'utilità di darli, sono stati tagliati quei 50.000. Quindi
però c'era ancora un altro, oggi io vedo qua, poi francamente bisognerebbe sentire magari la collega del welfare, io vedo qua un capitolo dove c'erano per progetti specifici al CISA e c'erano ancora stanziati 50.235, su questo capitolo c'erano impegni per 30.235, i 20.000 non erano stati impegnati, quindi probabilmente non tutto quello che era stato stanziato è partito con il CISA, per cui la collega dice queste risorse le possiamo utilizzare, visto che sono sempre in ambito welfare.
50.000 euro. No.
Quando si impegna la spesa?
Entro,
ho capito, e se siamo a novembre e questa spesa non è stata impegnata, era questo. Poi vi dico, magari se serve sentiamo la collega per capire, magari consiglio.
Quello, c'era una commissione apposita che abbiamo fatto, l'aveva presentato la consigliera Gennari. Era brutto anche spiegarci di un problema di famiglia. Prego, completa la risposta, oppure
completo la risposta su
la
Smart.
Risposta, già, prego.
Sì, volevo completare su Smart. Ci sono certamente, condivido le considerazioni su Torino, però noi siamo a Venaria e pensiamo a Venaria, no? Non è che la posizione di adesione alla richiesta della distribuzione delle riserve di Smart sia funzionale a Torino, scordiamoci, è funzionale a una visione delle cose che corrisponde al fatto che le azioni, cioè quegli utili nemmeno dovrebbero esserci, perché noi per produrre degli utili su una SPA ci andiamo ancora a pagare le tasse, un po' come il caso di Gesi che abbiamo visto, no? La richiesta che abbiamo portato avanti è quella di evitare che ci siano degli utili, per cui il meccanismo per il quale bisogna fare degli utili per accantonare una parte e ricomprare le azioni che sono nel CDU, lo riteniamo aberrante. Abbiamo proposto alla CDU SPA di liberare le azioni dandole direttamente ai comuni, perché i numeri non cambiano, cioè che siano dentro il CDU e ricomprate da Smart oppure date ai comuni non cambia la sostanza dei numeri. Questa è una posizione indipendente da Torino, mi piace e mi preme sottolinearlo. Ecco. C'è peraltro una conseguenza rilevante, no, su questo fatto, perché il CDU SPA si dichiara una società sana con utili positivi. Non è vero, lo è civilmente, ma se noi andiamo a vedere la quota di utili Smart che gli rimane in portafoglio e la togliessimo dal conto economico, CDU sarebbe in negativo, vuol dire che le tariffe che sono ferme da qualche anno in realtà dovrebbero essere superiori a quelle correnti, e questo è un fatto grave, perché tutto sommato si dà un dato fuorviante alle persone, magari disincentivandole a fare ad attuare determinati comportamenti in ambito di raccolta rifiuti che diciamo non sono coerenti con una spesa che in realtà è crescente. Grazie.
Prego, consigliera Virga.
Grazie Presidente. Io volevo, per quanto riguarda la questione Tari e le compensazioni rispetto a questi progetti del CISSA, ricordo bene che in questa sede a tarda notte noi votammo un documento in cui in pratica chiedevamo di assegnare un minor contributo per 50.000 erotti al CISSA. Ora, la cifra che ha prima elencato la dottoressa Brunetto a me sembra così a orecchio corrispondere esattamente a quella. Lei mi dice che di fatto rispetto a questo capitolo 20.000 euro sono stati stornati rispetto al contributo. A questo punto, visto che non mi è più chiara la cosa, vorrei capire se da qui al Consiglio Comunale potete eventualmente riprendere quel documento che avevamo votato e darci notizia dell'effettiva corrispondenza tra questi 50.000 e 50.000 che le risultano e capire come mai solo 20.000 sono stati eventualmente ridotti, perché da come l'ha descritta sembrerebbe che 30.000 siano rimasti per progetti del CISSA e 20.000 siano stati tolti. Probabilmente, ecco, io vorrei capire in che periodo sono stati impegnati, perché appunto se no non avrei capito lo scopo del documento. Mi pare fosse un ordine del giorno portato in votazione qua. Cioè, all'epoca, se abbiamo fatto questa scelta, io suppongo o supponevo all'epoca che ancora quei soldi fossero disponibili. Quindi se erano già stati impegnati vorrei capire, diciamo, tempisticamente dove ci collochiamo. Per quanto riguarda invece la questione dei loculi, io volevo ricordare questo. Fino a 20-25 anni fa i cittadini venariesi, in un momento in cui la crisi ancora non mordeva, molti almeno, avevano delle pensioni dignitose e per non gravare sui figli c'era da parte di molti anziani l'abitudine di andarsi a comprare, loro dicevano, il posto, proprio perché, diciamo, una volta che non ci sarò più i miei figli non dovranno preoccuparsi. Quindi da questo punto di vista probabilmente avevamo un maggior polso di quello che era il fabbisogno, perché, come dire, con questi acquisti a lunga scadenza da parte di molti cittadini anziani probabilmente mantenevamo più il polso della situazione. Negli ultimi anni invece che cosa è successo? Con la crisi economica, l'euro e il crollo del valore delle pensioni e il precariato che incombe, il ragionamento che fanno questi stessi anziani laddove abbiano un piccolo risparmio non è mi compro il loculo che come dire è prenotato per 50 anni e se ho qualche soldino magari aiuto mio figlio disoccupato, aiuto mio figlio precario, lo aiuto col mutuo. Di conseguenza il fabbisogno viene a quel punto contestualizzato al momento stesso del decesso e non prima, e con il rischio che come dire si abbiano poi delle richieste immediate al momento del decesso da parte dei parenti e che quindi il monitoraggio rispetto alla richiesta effettiva sia meno facilitato rispetto al passato. In base a questo dato io effettivamente mi allaccio abbastanza a quanto dicevano i consiglieri che mi hanno preceduto e chiederei di valutare bene la questione fabbisogno per i prossimi anni, anche in virtù del fatto che sulla cremazione è vero si sta facendo molto battage pubblicitario, però c'è anche il rischio che, come tutte diciamo le cose, sia una sorta di moda e che quindi abbia un picco di richieste magari proprio in questo periodo e nel prossimo quinquennio invece nuovamente vada poi a calare. Quindi su questo inviterei a essere molto cauti rispetto alla valutazione in prospettiva dei fabbisogni potenziali alla luce di queste variabili. Grazie.
Prego, assessore. Sul primo punto ho preso nota, quindi vediamo di dare delle risposte più precise chiedendo all'assessore competente. Per quello che riguarda diciamo, le valutazioni sulla domanda di loculi, chiamiamola così, devo dire che sicuramente non sono in grado di andare troppo dietro nel tempo, no? Ma devo dire che il regolamento mi pare già da un bel po' di tempo impedisce il fatto di comprare loculo e tenerlo vuoto.
mi pare di sì. Ma quando lo, cioè quando è che lo compro? 2007, cioè io mi pare che il regolamento ad oggi sia da, ma è già da qualche anno c'è l'impossibilità di comprare per mantenere vuoto. E cioè si deve usare il loculo, vabbè, giriamoci sopra. Penso proprio di sì. Certamente, certamente. Sì, adesso non so dire da quando, quindi, però mi pare che sia così.
Io dal 2006, da quando sono io qua, li vendono già, cioè li vendono solo a richiesta, perché era una cosa che avevo visto a suo tempo, anche rispetto alle previsioni di bilancio, che era una delle prime cose che avevo visto io, quindi 2006-2007, e già da allora venduti solo a
la discendenza, a fratelli e sorelle, oltre che da padri in figlio.
Forse, adesso non so, ma forse se muore il marito allora consentono l'acquisto per la moglie, viceversa, forse questa cosa qua. No?
Prego, se non ci sono altre domande su questo punto. Prego, consigliere Ippolito.
Grazie Presidente. Ma io ho assistito anche alle risposte tecniche in cui a molte mie domande sono state risposte, per fare un'idea. Quello che vedo è che questo documento poi alla fine non è altro che un calcolo matematico di minore entrate di 150.000, cioè parliamo 50.000 imposto di pubblicità, 20.000 per quanto riguarda l'ISE e 80.000 per quanto riguarda le concessioni cimiteriali, compensate con delle minori entrate che vanno a diciamo pareggiare quelle che sono le uscite con le entrate. Quello che volevo sottolineare è che comunque al di là del documento amministrativo, tecnico-amministrativo, l'influenza, l'indicazione politica viene a mancare, perché quando durante il DUP, durante il bilancio, avevamo richiesto più attenzione a quelle fasce ISE, soprattutto Venaria, visto che non siamo a Monte Carlo, chiedendo l'innalzamento di quelle che devono essere le limitazioni, questo non è avvenuto e quindi avevamo ragione a pensare che l'incidenza su quei capitoli di spesa avrebbe portato poi a una variazione di bilancio, come stiamo vedendo, e che penso anche che gli aggiunti 20.000 euro scorporati dal CISSA non porteranno a risolvere il problema drammatico che sta vivendo la città. Questo per dire che l'indicazione politica è soltanto quella di galleggiare, anche perché quando si legge minore entrate sull'imposta pubblicitaria meno 50.000 euro ti viene da pensare perché la gente non paga più le tasse di affissioni. Per fortuna questo comune ha un piano regolatore delle affissioni pubblicitarie che non è mai stato apportato, cioè tutte quelle targhe private che noi vediamo lungo la strada di Venaria pagano solo la concessione di pubblicità e non pagano l'occupazione solo pubblico, perché nessuno la riscuote. Dato che c'è una regolamentazione che è stata portata in consiglio ed è vigente, sarebbe opportuno andare a individuare soprattutto queste cose, perché proprio su quelle targhe che vediamo pubblicitarie la riscossione di quei soldi lì non è mai stata effettuata, e non solo, a norma dell'articolo 2 del codice della strada in vigore sono tutte illegali, cioè vuol dire che se io che so che quelle postazioni sono legali ci vado a sbattere, io chiedo i danni al comune che ha permesso che quelle targhe, quei tabelloni sono posizionati in quei determinati posti, perché la regolamentazione dice altre cose. Un esempio per tutte: quando noi vediamo le segnaletiche stradali che hanno più di 6 cartelli messi su un castello sono fuori norma. Poi abbiamo visto i paracarri in via Stefanata, scusatemi, col marciapiede da 10 centimetri, e quei dossi che fanno attraversare i cinghiali, poi con le strisce al contrario e con lo stop messo dove c'è il passaggio. Ragazzi,
pagateli bene questi dirigenti, perché facciano bene il proprio lavoro, perché quante interrogazioni devo fare? Non lo so. Comunque, al di là di questo, poi ne discuteremo in consiglio anche su questo. Questo per dire che l'amministrazione, e gli ridò l'invito di nuovo in commissione, ha lo strumento di applicare e far pagare coloro che non pagano le tasse sulle scritte pubblicitarie, sto parlando di scritte pubblicitarie, in cui viene soltanto percepito il canone pubblicitario, quindi la maggiore IVA là, no? Prende il carico pubblicitario e loro pensano di essere a posto, ma che non sono a posto. Dovrebbero essere sanzionati, bisognerebbe, se non pagato e regolamentato, portati via e recuperare il danno per la città. Questo era soltanto per dirvi che un'azione amministrativa che si intende lavorare sulla regolarità di quelle che dovrebbero essere le perché qui parla di imposta sulla pubblicità per quanto riguarda meno 50.000 euro. L'imposta della pubblicità deve essere correlata anche all'occupazione sul pubblico di quelle norme che non vengono attualmente rispettate. Non solo, metà di quei cartelli, e chiedetelo agli uffici, sono illegali e non pagano neanche l'imposta di pubblicità. Grazie.
Grazie consigliere. Io inviterei a passare ai punti a seguire, perché sono quasi le 8 e abbiamo trattato solo il primo punto, quindi forse non vorrei io aver lasciato troppo spazio, ma...
Beh, anche il punto 2, se non ci sono osservazioni potremmo associare anche il punto 2, che è la dimostrazione degli equilibri di bilancio è una conseguenza, non so.
Sì, infatti 2 e 3, credo, se non ci sono osservazioni, io
punto
passerei...
punto 2 posso fare un'osservazione solo? La relazione tecnica della dirigente segnala che all'ultima pagina, per quanto riguarda le partecipate oggetto di discussione dei giornali di oggi e quant'altro, che si evidenzia a pagina 7 che per quanto riguarda la Fondazione Via Maestra, considerato che tale valorizzazione non risulta realizzata dall'ente, ha provveduto a ripristinare la dotazione iniziale al fine di consentire la corretta copertura dei servizi affidati. Cosa vuol dire questo? Che da 480.000 passiamo a 540.000? Volevo solo capire l'importo e come mai non è stato, per quanto riguarda i primi di bilancio, segnalato nel piano, perché volevo capire come mai c'è solo questa dicitura e non c'è l'importo economico, o non l'ho visto io, per carità. Grazie.
Dunque sì, la risposta è sì, vale a dire, se ricordate, in sede di approvazione del bilancio previsionale indicammo che la dotazione aveva un limite inferiore rispetto al passato, poiché si riteneva che il teatro potesse avere, questo era stato l'obiettivo dato alla fondazione, potesse avere una, anzi più che una redditività, dei maggiori ricavi che quindi portavano a una minore necessità di fondo di dotazione, per cui il ripristino è su quella base, per cui in effetti è un incremento di
540.
Prego?
60.000 in più da 480?
No. Siamo 800, 480 più 100 fa 580, ma noi dicendo...
Ah, 100 non mette di più.
Esatto, sì. No, 110, perché 10 c'è una variazione di gestione che in effetti maggiori costi amministrativi nell'anno rispetto a quanto possiamo dire in origine, esatto, sì. No, il previsionale di bilancio era 480, esatto, e nel presupposto che il teatro generasse dei ritorni maggiori, dei maggiori ricavi per 100.000 euro, questo risultato non è stato realizzato, per cui abbiamo ripristinato e coperto i costi.
Sì, prego, vediamo gli altri punti a seguire.
Io dico, 480 era il previsionale di bilancio, giusto? Calcolando che il teatro lo davamo in affitto, questo è il ragionamento che ricordo quando abbiamo fatto all'epoca. Stiamo dando in più il teatro in affitto a banche, tutta una serie di cose che portano economicamente nell'interno del teatro soldi, perché la spesa maggiore è il mantenimento del teatro e della struttura del teatro. Oggi perché mettiamo 100.000 euro? perché ci sono stati meno di quegli introiti previsti che avevamo nelle previsioni di affittare il teatro, o perché abbiamo fatto più, come dice qualcuno, abbiamo dato più concessioni gratuite a tutte le manifestazioni possibili nell'interno del teatro a costo zero? Perché anche quello è un costo, perché se tu fai
100.000 euro,
se mi dici metto 100.000 euro per che cosa? Cioè, se lo spiego.
No, ma c'è scritto sulla relazione o no, economicamente?
C'è scritto nella variazione, la relazione della salvaguardia degli equilibri viene dopo la variazione, quindi prende atto che con quella variazione lì è a posto.
Il revisore contabile mica mi può dire che non è a posto. Il problema è perché li spendiamo 100.000 euro.
Dottoressa, ripeto sui numeri.
Io lo so, voglio solo capire perché mettiamo 100.000 euro.
Ripetiamo sui numeri. Non ci sono dei ricavi in meno, non ci sono ricavi in più. Quando si è fatta la dotazione, parliamo del previsionale 2016, la stima era fatta sulla base dei costi base del teatro, sui costi base della biblioteca, nel presupposto che il teatro avrebbe generato dei maggiori ricavi per 100.000 euro. Per cui a bilancio abbiamo messo una minore dotazione. Ecco, questo è.
Mi scusi, io faccio il tabaccaio fino a poco tempo fa. Ho un esercizio che mi dice, il mio esercizio di, facciamo una precisazione, che la cultura non dovrebbe produrre economia, perché la cultura è un marco che non produce. Però l'amministrazione comunale, che sono un bilancio tradizionale, dove c'è un indirizzo chiaro, è chiaro, dottoressa, rispetto ai numeri, io a fine anno cosa faccio? Avevo previsto di vendere 5.000 euro di sigarette da settimana, per effetto della legge non vendete le sigarette, le foto, tutto questo non ho venduto.
Microfono, Tirozzi.
Io metto i soldi miei, no, per far quadrare il bilancio in banca. L'amministrazione comunale deve mettere i soldi dei cittadini. Allora, chi è che ha previsto rispetto all'andamento? Perché in questi giorni leggo tra l'altro che l'ultima che avete nominato abbandonato è andata via ed è la seconda che nominate ed è abbandonata. Allora è un indirizzo dell'amministrazione comunale e dell'assessore che ha sbagliato l'indirizzo rispetto a questa questione, o sti soldi perché li mettiamo, per che cosa? Perché io non voglio dire che dovete creare i presupposti che abbiamo affittato 30 volte in meno il Teatro della Concordia, ma nell'interno del Teatro della Concordia, voi che siete molto attenti, siete attenti a 1.000 euro per uno striscione della pace e spendiamo 100.000 euro senza dire come li spendiamo. Allora, io, se il Teatro della Concordia, se la fondazione non serve a questa città, come l'acqua pubblica, come tutte le cose, chiudetela ragazzi, perché altrimenti noi prendiamo 100.000 euro dei cittadini che non potete mettere perché, per esempio, ho chiuso. Per mettere 20.000 euro non facciamo un progetto, ragazzi, non facciamo un progetto famiglia e invece regaliamo 100.000 euro quando poi sento dire alcune cose.
Consigliere Capogna, prego, un po' più sintetici perché qua si sta allungando troppo. Prego.
Sì, no, è chiaro che anche su questa partita di fondazione vorrei che i consiglieri, ma non solo, è proprio un metodo di lavoro. Consiglieri del 5 Stelle mi ascoltassero, perché altrimenti veramente continuiamo a parlarci tra sordi, nel senso che ognuno poi vuole capire quello che vuole, però in questi mesi, no, si è fatto un gran dire sulla incapacità di chi ha amministrato la fondazione fino a qualche tempo fa, dicendo questi spendevano troppo. O comunque la fondazione costava troppo, dobbiamo fare in modo che costi di meno. Da qui l'intervento di Castagno che dice la valutazione in illo tempo era stata quella di prevedere 480.000 euro perché ci doveva essere una maggiore capacità di generare utili, no? Io mi ricordo qualche parola spesa con l'assessore Castagno anche fuori dalle commissioni, dove si diceva La fondazione ha una precisa sua struttura che si basava sulla necessità di reperire risorse terze. Nel momento in cui l'unico socio risulta il comune, e qui si diceva di questa capacità probabilmente di generare utili, che qualcuno probabilmente in maniera presuntuosa continuava a manifestare il convincimento, dice no, ma probabilmente proviamo noi a portare degli utili terzi. Evidentemente la conclusione è che questi utili terzi non sono arrivati e quindi il problema rimane, anzi arriviamo a 580.000. Io forse mi ricordo che l'anno scorso eravamo a 540
in
totale, per cui allora questa è una riflessione che dobbiamo fare, assessore. Non possiamo continuare ad andare random. E rispetto al metodo, io porto l'esempio nel piccolo, per esempio l'esempio delle manifestazioni del Natale. È una cosa che ci tengo a dire qui, forse siamo un po' fuori tema, ma è collegato, perché poi magari le risorse in qualche modo le andremo a prendere anche da fondazione, no? Come magari è successo l'anno scorso. Allora dico, ma è possibile che noi io mi ricordo anni indietro che sull'organizzazione del Natale facevamo commissioni e commissioni, incontravamo associazioni di categoria per fare una cosa in più in meno, e noi le cose le dobbiamo apprendere con un comunicato stampa oppure con un post su Facebook dove mi viene lanciato, e io dico ma io qual è il contributo che ho dato io come consigliere rispetto a questo tipo di scelte di indirizzo? Allora, questo secondo me ha rispetto a me...
Scusate, consigliere Capogna, concluda perché siamo tremendamente in ritardo, stiamo andando un po' fuori.
È una filosofia, questo è un esempio nel piccolo, ma rapportato alla decisione fondazione, credo che dobbiamo capire che è arrivato il momento di utilizzare un altro tipo di metodo. Non va bene, dal mio punto di vista.
Condivido, ma vi invito a tenersi a tema e andare sui punti trattati, perché... perdonatemi, se è previsto un prosieguo di commissione alle 8 finiamo e poi ne convochiamo un'altra, per me guardate non c'è problema, e credo anche che ma è importantissimo, e condivido che ci sono aspetti che non sono chiari e non c'è adeguata informazione. Condivido pienamente, e eventualmente ci troviamo il fatto che se servisse anche fare un'altra commissione, se non riusciamo a portarla a termine i punti, lo vediamo. Torniamo, consigliere Tinozzi, però, perdone, credo che se non ci sono altre domande su questi punti ampiamente trattati, perché effettivamente l'abbiamo trattati in modo ampio e spero esaustivo, inviterei a passare, io includerei il punto 3, in quanto trattato con lo stesso, al punto 4, che è l'estensione anticipata, mutuo di euro 500.000 stipulato con Unicredit S.p.A. Prego, assessore.
Diciamo una parte l'abbiamo già trattata, e aggiungerei semplicemente che è una riduzione dell'indebitamento, ma non è fine a se stessa, nel senso che l'estinzione la si fa con introiti legati a una vendita di terreni in corso CUR, e anche i pagamenti successivi verranno utilizzati nello stesso modo, ma non per questo non si andranno a finanziare opere che sono nel triennale delle opere pubbliche, perché comunque questa alienazione era funzionale a questo aspetto, ma semplicemente facciamo un passaggio, estinguiamo dei mutui che sono a tassi più onerosi per andarne a riaprire a tassi più bassi quando sarà ora di finanziare l'opera, e quindi riteniamo con beneficio, non penso che sia altro da dire.
Grazie, assessore, passerei al punto numero 5, indirizzi per l'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, pubbliche affissioni, per il periodo 1 gennaio 2017 a 31/12/2019. Prego.
Vabbè, la norma, cioè il testo unico degli enti locali, prevede che le modalità di gestione dei servizi pubblici, se affidati mediante concessione, debbano essere preceduti appunto da una delibera del Consiglio comunale.
Scusate, consigliere, per favore.
Voi sapete che noi già dal 2015 abbiamo internalizzato la gestione della tassa occupazione del suolo pubblico l'unico tributo che rimane ancora gestito all'esterno è proprio questo, cioè l'imposta pubblicità e pubblica affissioni, per il semplice fatto che soprattutto la parte che riguarda i servizi affissionali, quindi la gestione dei manifesti eccetera, ha necessità di personale che sia presente e disponibile, che quindi che il comune non ha in disponibilità. Così come la gestione del tributo, in questo momento già l'ufficio si è fatto carico della gestione della TOSAP, della gestione di tutta la fase della riscossione coattiva, con le riduzioni costanti di personale che abbiamo, con un turnover del 25%, come ormai è previsto dal 2016, non riusciamo a fare di più, insomma. Quindi in sostanza si prevede di continuare, vista l'imminente scadenza della concessione in essere, di continuare con la gestione in concessione di pubblicità e pubbliche affissioni, che dovrà essere assegnata mediante gara. Quindi abbiamo, effettivamente siamo arrivati un po' lunghi, confidiamo nel mese di dicembre, se il Consiglio Comunale approva quest'atto, di riuscire a fare rapidamente una procedura negoziata, perché siamo sotto comunque la soglia dei 200.000 euro previsti dal codice, per cui è possibile riuscire a fare una procedura negoziata, e quindi confidiamo nel mese di dicembre di riuscire a fare questa procedura negoziata per affidare questo servizio a soggetti che devono essere soggetti comunque iscritti all'albo e quindi abilitati per poterlo gestire.
Grazie, e spero che comunque di fatto porti a un miglioramento di questo servizio, perché oltre che è lo stesso, come diceva prima il consigliere Ippolito, per modo selvaggio per come viene applicato sul territorio, e comunque anche con costi molto rilevanti anche stesso per le aziende, tant'è che sono comunque in periodi di vacche magre, penso che tutto questo vada ottimizzato a favore appunto delle imprese stesse. Prego, consigliera Virga.
Presidente, io sono un attimo per dire semplicemente che non intendo più venire in quest'aula così fredda, anche perché voglio dire la polmonite magari preferirei non prenderla, no, perché il giovedì guarda caso c'era la mia commissione, però c'era la giunta, poi c'era la riunione di maggioranza e i riscaldamenti erano accesi. Gli altri giorni non... come? Ma se sono caldi non sono abbastanza questo, caldi, perché voglio dire, giovedì erano abbastanza caldi. Ma non è giusto! Ma non è giusto per nessuno, né per i non lo so, l'altro giovedì c'era un po' più di caldo, si vede che magari erano messi un po' più al massimo, però non è giusto per nessuno.
Consigliera Virga, la ringrazio per l'osservazione e vorrei aggiungere alla stessa che sono giunte comunque lamentele anche dell'utilizzo dei luoghi comunali per incontri invece politiche del Movimento 5 Stelle, e questo non fa sicuramente onore a quello che è un movimento così populista, come diceva il consigliere Capogna. Questi sono luoghi pubblici e non sono destinati a riunioni partitiche, perché oltretutto, se poi giunge anche notizia che in presenza di alcuni soggetti c'è il riscaldamento acceso e in presenza di altri è spento, questo è ancora più penoso. Comunque, andiamo avanti con gli altri punti, grazie. Perdonatemi, ritorniamo di nuovo, penso che abbiamo detto abbastanza anche su questo punto, consigliere. Quindi su questo punto, sul punto numero 5, come? Sì, ci giunge, perché il fatto stesso che ci si fermi... No, facevano riferimento a quello che c'è stato in prossimità dell'ufficio qua a destra, del Presidente del Consiglio e anche qui nell'atrio e tutto. Sono cose che sono arrivate, io come consigliere sono portavoce, ok? Bene.
Penso anche meno.
Certo, ma infatti così ci è stato detto, con l'insediamento di questa amministrazione, così ci è stato detto che qua costava troppo e bisognava farle di là. Poi stranamente si è finito tutti di qua. Comunque, torniamo nel concreto.
Se no, posso fare solo un intervento sul sentito dire Cioè, cerchiamo di, essere più precisi, così possiamo dare anche risposte più precise, perché magari a tutto c'è un a tutto c'è un perché, voglio dire.
Fede, però
io a tutto c'è un perché, se ci dite nello specifico cosa è successo, possiamo anche rispondervi nello specifico, perché fare così, parlare così a caso non è il caso.
Sono stato già decisamente preciso, lo sarò anche negli incontri a venire. Per il modo di eguagliare qualcosa di concreto, perché sennò vuol dire che ho perso tempo un anno e mezzo. Ok? Grazie. Ci sono, certo, è il punto numero 6. Quindi se su questo non c'è altro da aggiungere, l'approvazione della convenzione tra il Comune di Alpignano e il Comune di Venaria Reale per la gestione della sede farmaceutica numero 3 del Comune di Alpignano attraverso l'azienda speciale multiservizi del Comune di Venaria Reale. Merito, mi ha telefonato il direttore Corrado dicendomi appunto che l'assessore avrebbe spiegato in modo dettagliato, in quanto trattasi quasi di una formalità, se si vuol dire, ma penso che può essere più preciso lei.
Sì. Alpignano già la farmacia comunale di Alpignano era, diciamo, in gestione amministrativa da parte di ASM, con il cambio dell'amministrazione comunale di Alpignano si è reimpostato il discorso, diciamo, nell'alveo, anche perché era in scadenza, diciamo, la stessa convenzione, si è reimpostato il discorso con i presupposti che nel frattempo erano da una parte variati, cioè la chiusura della parafarmacia che era in negativo e dall'altra parte le varie espressioni del Consiglio di Stato che, diciamo, e del TAR che diciamo, invitano a separare nettamente i due casi di acquisizione della farmacia con, in ambito di concorrenza di mercato, da quello che è il principio del controllo analogo, vale a dire la condivisione della conduzione della farmacia stessa, per cui questi due fatti hanno ispirato il nuovo testo, la nuova convenzione, per la quale sostanzialmente il ASM riconoscerà il 5% del fatturato, e questa è la parte economica, e dall'altra parte la condivisione su tutta una serie di aspetti che sono già definiti e che fanno parte del controllo congiunto, ma anche, diciamo, le modalità con cui la conduzione viene condivisa. È un modello che evidentemente progressivamente verrà esteso a tutte le aziende farmaceutiche, alle farmacie comunali. Diciamo che sostanzialmente abbiamo, dobbiamo anche essere realisti sulla SM, vale a dire, è bene pensare da una parte al conto economico, dall'altra parte, diciamo, al pieno rispetto della coerenza. È ovvio che sarebbe preferibile un concetto pieno di controllo analogo ovunque, ma se vi sono anche delle situazioni in cui l'aspetto economico c'è ed è rilevante, è bene considerarlo, anche perché io invito sempre a ricordare che ad oggi il margine operativo che le farmacie che sono in gestione in ASM dà indirettamente al Comune, nel senso che usa per coprire altri servizi, è di 2 milioni di euro lordi, quindi sostanzialmente se noi cancellassimo la gestione delle farmacie ci troveremo con uno scoperto di 2 milioni che non saprei nemmeno minimamente come finanziare. Prego. Non è che fa il giro di tagliare i servizi, non li può sostenere. Comunque gli elementi salienti sono quello, quindi 5% sul fatturato, che anche questo è un criterio nuovo, cioè non tendiamo a non dare il canone garantito, ma di legare in qualche modo la corresponsione al comune al effettivo giro d'affari della farmacia. Insomma, sarebbe l'ideale andare a ricollegarsi all'utile, ma non si può avere tutto nella vita, ecco.
Bene, ci sono domande su questo punto? L'ultimo, il numero 7, costituzione del diritto di superficie per i 99 anni sull'area di proprietà comunale sita in piazza Deledda in favore dell'azienda speciale multiservizi di Venaria. Modifica di integrazione, convenzione, cosa dice qua? Aspetta, 134 dei numeri che potete leggere, del 1 ottobre 2008, come successivamente modificata e integrata con atto
del 21 dicembre 2012.
Prego, assessore. Prossima volta metto gli occhiali.
Grazie. Dunque, questa è la concessione che diede origine, no, al la palazzina di direzione nonché la sede della farmacia comunale, diciamo angolo Corso Matteotti Viale Boridani. Beh, lo sapete benissimo anche meglio di me, quindi visto che arrivo da fuori ho scoperto sicuramente più tardi di voi, no? Dove fosse la sede della SM. E quindi questa è un'estensione di quella concessione, vale a dire la possibilità di realizzare sulla parte esterna dove c'è il parcheggio sottostante, di realizzare diciamo delle strutture di servizio che possono andare a integrare validamente gli sviluppi futuri di ASM, visto che le farmacie mostrano qualche diciamo dato di fatturato preoccupante, no? Per cui i conti sono in ordine, sono sotto controllo, grazie anche al controllo di gestione che abbiamo sviluppato in questi mesi, per cui il controllo è diciamo è concomitante, non a posteriori, quindi i bilanci sono in ordine, sotto controllo, ma per soddisfare diciamo altri sviluppi che possono portare margini di ricavo maggiore all'azienda e quindi supportare quello che dicevo prima, il margine economico che utilizziamo per altri servizi, si proponiamo ecco, di estendere la concessione e quindi di dare la possibilità alla SM di realizzare una struttura di 200 metri quadri, se ricordo bene, di locali da destinare a servizi.
Sì, non c'è ancora una destinazione specifica, sono diciamo, servizi legati all'integrazione, chiamiamolo economie di scopo, legate o alla logistica o a servizi connessi alle farmacie. Logistica è presumibile che sia un discorso preponderante, però non c'è una destinazione già predefinita, ma è visto che in questo periodo è, diciamo, è meno problematico fare spese di investimento, abbiamo ritenuto diciamo, che fosse positivo realizzarlo. Diverso è un fatto di spesa corrente, ma si ritiene che questo porti maggiori introiti a livello corrente, per cui sostenga anche l'investimento da fare.
Domanda, che scusi assessore, era okay, la destinazione dei locali logistica, ma c'è già un ragionamento su quali servizi potenzialmente la SM potrebbe essere indirizzata? Questo è quello il ragionamento, per cercare di bilanciare queste magari minore entrate derivanti dalla vendita dei farmaci.
Possono essere due tipi, cioè per logistica cosa vuol dire? Servizi connessi alla, chiamiamo, all'aggregazione di spesa per le farmacie, quindi servizi da distribuire sulle farmacie stesse. Questo è un filone, un altro filone potrebbero essere servizi venduti all'esterno connessi diciamo, all'attività sanitaria, parasanitaria.
Ci sono interventi su questo punto? Di varie eventuali sono state trattate ampiamente tutte. La commissione finisce qui. Buonasera a tutti.
Ancora presi per il freddo. C'è come essere presi per la fame. Ma non è giusto. L'ho visto. No.